ritorniamo in diretta. Eccoci, ci senti?
Ciao a tutti e a tutti.
Ti sento benissimo, allora stanno funzionando benissimo le nostre linee. Che se ne dica. Bene, insomma, a Radio Africa, ultimo mercoledì di questo mese. Bene, come prima notizia, a chi ascolta, gli ascoltatori e le ascoltatrici della radio, vogliamo dire che ci sarà anche nel mese di luglio, ma rimescoleremo i mercoledì, come dire, non sarà il secondo e il quarto, ma sarà il primo e il terzo.
E il primo e il terzo, il 5 e il 19, diciamo.
Sì, diciamo che però manteniamo questa attenzione. Sì. Quindi quello che non riusciamo a raccontarvi oggi ve lo racconteremo comunque la prossima settimana.
Tanto da raccontare c'è sempre sull'Africa, quindi sì, ma sicuramente... gli argomenti non mancano.
Sicuramente, e poi per giunta avevamo già annunciato che questo cosa sta avvenendo in Sudan, volevamo seguirlo molto da vicino, e infatti proprio a te, partiamo proprio dal Sudan per vedere che cos'è questo che viene definito il terzo fronte del conflitto, cioè il Kordofan.
Sì,
chi è questa nuova fazione, milizia, insomma, che attacca una postazione dell'esercito?
Sostanzialmente sì, si è aperto praticamente un terzo fronte, perché ce n'è uno uno chiaramente nella capitale, poi un altro di cui dobbiamo parlare nel Darfur, a El Geneina, dove veramente apparentemente delle notizie terrificanti che arrivano, è in corso un vero e proprio genocidio che sembra la ripetizione di quello che è successo nel 2003. E poi nel sud del Kordofan. Il Kordofan è una regione, il sud del Kordofan, che confina proprio con il sud Sudan, dove la capitale Kadugli è stata sostanzialmente teatro di scontri giovedì scorso molto violenti fra le forze armate sudanesi e le forze di supporto rapido di MT. E le persone che vivono nella parte meridionale della città sono già fuggite dalle loro case. E proprio a seguito di questi scontri il Sud Sudan ha chiuso il confine con il Sudan, però i civili lo possono ancora attraversare, e tutte le persone che stavano nei quartieri meridionali della capitale, cioè di Kadugli, sono fuggiti a est della città, anche perché ci sono dei pesanti bombardamenti tra l'esercito e le forze di supporto rapido. I negozi del Kadugli Grand Market sono chiusi, quindi chi rimane non ha neanche da mangiare, e gli aerei da guerra stanno bombardando l'area vicino alle montagne. Quindi un gran numero di persone è scappato verso la parte meridionale della capitale dello Stato, proprio a causa dei combattimenti, che però non sono solamente fra le forze di supporto rapido dell'esercito, ma anche fra i soldati dell'esercito e i combattenti del Movimento di Liberazione del Popolo del Sudan Nord, guidato da Abdel Aziz Eilu. Questa organizzazione è stata fondata da una costola, diciamo così, dall'organizzazione dell'esercito di liberazione del popolo del Sudan del Sud, che sono rimasti in Sudan anche dopo il voto per l'indipendenza del Sud Sudan nel 2011. Nonostante l'accordo di pace globale nella Repubblica del Sudan, è continuato questo conflitto a basso livello, tant'è che Bashir aveva bandito questo esercito, che però è rimasto lì, che poi ha avuto si è diviso in due frazioni, quella che sta combattendo adesso è la frazione di questo Movimento di Liberazione del Popolo del Sudan Nord, guidata da Eilu. E gli scontri che ci sono stati sono sostanzialmente fra questo SPLM e l'esercito, che hanno portato al ritiro delle forze armate dalla base congiunta a sud della città. Alcune fonti hanno proprio visto degli aerei MiG e Sukhoi che sorvolavano Kadugli e bombardavano le aree vicino alla città, che sono adesso controllate dall'SPLMN, e la Shark TV ha riferito che il governo sudanese ha chiuso appunto il confine con il Sudan. Il presidente del Sud Sudan, Salva Kiir Mayardit, ha incontrato i leader militari della sicurezza a Giuba per discutere della situazione in Sudan, e quindi appunto ha chiuso questo confine, anche se i civili lo possono ancora attraversare. E quindi questo nuovo fronte del Kordofan si è riaperto con chiaramente una situazione di estrema minaccia, perché chiaramente questa situazione era una situazione di guerra sostanzialmente, che era rimasta silente per tanto tempo in questa zona che è fra il sud Kordofan e il Nilo Blu, e che era un frutto della guerra che sostanzialmente Bashir che si aveva portato contro il Sud Sudan. Però loro, questo Sudan People Liberation Movement del Sud Sudan, non avevano accettato il piano di pace che poi ha portato all'indipendenza del Sud Sudan nel luglio del 2011, e avevano continuato a mantenere una situazione, come dire, di conflitto. E quindi da qui poi è nata questa cosa. E certo, questo aggrava ulteriormente il quadro della situazione in Sudan, perché ancora ci sono stati scontri pesantissimi solo ieri a Khartoum tra appunto il generale gli uomini, il generale Dagalo MT, che stanno quasi per prendere la capitale, e l'esercito di Al-Burhani, che peraltro sta richiamando tutti i giovani del Sudan alla coscrizione. A più di due mesi dall'inizio di questa guerra, che è cominciata ad aprile, e non si trova proprio una soluzione, la situazione non migliora, e soprattutto le notizie più preoccupanti arrivano dal sultanato di Darmasalit, e parliamo della zona del Darfur occidentale. Si parla, il sultanato ha riferito che più di 5.000 persone sono state uccise e 8.000 rimaste ferite da quando è iniziata la guerra fino al 12 giugno. I Masalit sono il gruppo etnico maggioritario nel Darfur occidentale. Sostanzialmente poi la questione è che sono attaccati da sono sostanzialmente gli abitanti che hanno una dimora storica in un'area che comprende parte del Chad orientale, hanno un sultano come capo tradizionale, e sono africani arabi, e quindi è lì che poi si ricostituisce il conflitto che era stato anche quello del 2003, cioè tra la comunità africana e la popolazione di origine araba. In una dichiarazione di qualche giorno fa, il sultanato ha descritto i continui attacchi alla capitale, El Geneina, come una pulizia etnica, proprio come suicidio. Il circolo di filmati terrificanti di pile di corpi al Geneina, e alcuni sostengono che i cadaveri sono usati come barricate. Fra le vittime ci sono donne, bambini, anziani. Testimonianze dei rifugiati hanno parlato veramente di resoconti che ricordano la pulizia etnica, e almeno tre organizzazioni hanno paragonato la violenza del Geneina al genocidio olandese, anche se poi non abbiamo delle fonti che poi possano confermare una cosa del genere. La Darfur Bar Association ha descritto la situazione di El Geneina anche qui come un genocidio su vasta scala. Le comunicazioni con la città sono state interrotte e il numero stimato di morti potrebbe essere molto più alto, perché Medici Senza Frontiere ha ricevuto più di 600 rifugiati del Darfur occidentale feriti in guerra nel Chad orientale, dove sono scappati. Centinaia di migliaia di persone sono fuggite a piedi verso il Chad, e nella città sono stati saccheggiati e incendiati i negozi, il palazzo del sultanato, e poi c'è stato anche l'attacco contro quella che possiamo definire l'elite del popolo Masalit, perché sono stati uccisi avvocati, medici, anche imam. Molta impressione ha fatto poi anche l'omicidio di un imam, che in particolare del governatore di Masalit, Khamis Abdallah Bakar, che aveva appena accusato le forze di supporto rapido di portare avanti il genocidio. Molti medici in Chad affermano che le centinaia di figli d'arma da fuoco non sono conseguenze di proiettili vaganti, come per esempio accade spesso a Khartoum, dove le due fazioni si sparano e la gente si nasconde e viene colpita. Qui ci sono inquietanti somiglianze con crimini di guerra, perché sono ferite che si vede che sono ben mirate, cioè che cercano di colpire i civili. E poi sono ritornate a calla le storie degli stupri. Medici Senza Frontiere riporta la storia di Suad, solo 15 anni, stuprata da sei uomini armati in un autobus. E sono abusi che probabilmente stanno prefigurando, insomma, dei veri e propri crimini di guerra, anche se sta indagando, pare, la CPI, solo che il problema è che in genere questo tribunale non si occupa della guerra in corso, anche perché poi questa guerra, e poi il Khartoum non ha mai consegnato alla CPI gli imputati della guerra del 2003, anzi molti sono addirittura evasi dal carcere quando è cominciata la guerra. Guerra che può durare ancora a lungo, perché entrambe le parti hanno abbastanza carburante, cioè abbastanza per rifornire i loro arsenali, l'esercito, le sue fabbriche di munizioni e le forze di supporto rapido sequestra regolarmente guarnigioni, compresa anche una nel confine con la Repubblica Centrafricana. E poi hanno sempre l'alleato della Wagner, che opera grazie alle miniere d'oro sudanesi e paramilitari. E molti migliaia di abitanti del Darfur sono fuggiti anche nella Repubblica Centrafricana, circa 160.000 sono in Chad. In tutto questo contesto devastante c'è combattimenti, ospedali, scuole bombardate, e c'è anche il problema dell'acqua, perché secondo l'ONU c'è solo una fonte d'acqua accessibile a El Geneina, che dovrebbe servire a 500.000 di abitanti. Questo è il quadro, è disastroso. Certo. Anche la CNN aveva fatto un servizio a riguardo. La cosa che colpisce è la totale indifferenza, soprattutto dei media nazionali, riguardo a quello che sta succedendo. Certo. Queste sono notizie abbastanza recenti, ma nessuno.
Sì, nessuno ne parla, infatti. Infatti, nessuno, ad esempio, leggevo sempre che in un report pubblicato da Radio da Banga, no? Che ne parlavamo, sì, che è una storica emittente regionale, ne parlavi anche la prima volta, abbiamo parlato di Sudan, davamo anche come riferimenti per chi volesse un po' seguire, insomma, l'evolversi della situazione in Sudan. Parla di genocidio in stile Ruanda, insomma, no?
Sì, sì, i termini sono questi, ma lo usava anche l'inviato della CNN nel video, che nel servizio che poi è stato mandato in onda la settimana scorsa. Quindi, insomma, anche fonti terze, diciamo così, constatano la situazione. Però, appunto, poi oltretutto il problema di fondo è che questa pressione dei profughi porterà sicuramente a una situazione incontrollabile nelle zone limitrofe, sempre che la guerra non si espanda, e quindi c'è anche un discorso di stabilità regionale che viene messo in discussione. Ma la cosa preoccupante è che, nonostante i tentativi dell'Arabia Saudita e degli Stati Uniti, non si trova il bando dell'antipasto, meglio che si vuole trovare, perché gli interessi, purtroppo gli interessi degli attori regionali, ma non solo, sono troppo forti. E soprattutto dietro al Durane e MT, come già abbiamo detto in altre occasioni, ci sono degli stati, delle forze ben precise, degli equilibri geopolitici, degli interessi economici che si confrontano.
Certo, e diciamo pure, prima facevi riferimento, insomma, al Kordofan meridionale, a altro fronte, ma anche lì poi, cioè, ci sono molti interessi economici da parte quantomeno del gruppo di, come si dice, di milizie di supporto rapido, no? O legato, sì, alle milizie di NT, certo. Perché c'è, cioè, tutta un'area petrolifera, oppure il passaggio, cioè, è di qualche giorno fa anche le minacce, no? Nei confronti.
Sì, ma anche l'affruttamento delle miniere d'oro, c'è anche di tutto questo, la promessa di una base militare ai russi che aveva fatto MT, insomma, ci sono molti interessi che si confrontano in quell'area. E poi, appunto, cosa che già abbiamo avuto modo anche di sottolineare in altre occasioni, tutto questo contesto scomparso, tutto quel movimento della società civile che aveva portato avanti la lotta per la transizione dal regime di Al-Burhan, di al-Bashir, e soprattutto sono vittime in questo momento, perché molti militanti dei comitati territoriali di resistenza stanno scomparendo, sono arrestati da entrambe le fazioni, vengono battuti in galera, oppure vengono rapiti o vengono uccisi sul posto. Quindi c'è anche una repressione molto forte, perché entrambe le milizie, entrambi i contendenti cercano chiaramente di impedire che poi, una volta arrivata la tregua o una soluzione del conflitto possa riemergere questa volontà della società civile del sudanese di liberarsi della cappa dei militari.
Sì.
È un'operazione preventiva quasi.
Sì. Indubbiamente, situazione che appunto non va sicuramente monitorata, ma non solo, insomma, qui bisogna anche denunciare quelle che sono le politiche della comunità internazionale, che sta abbastanza a guardare, insomma, da su.
Che si volta dall'altra parte, più che altro, magari guardasse.
Anche questo è vero. Bene, cioè, purtroppo niente va bene, penso che la situazione diventerà, insomma, considerando, insomma, gli attacchi e la penuria appunto di beni di prima necessità, sia da un punto di vista alimentare che medico, per cui viene denunciato, come dicevi anche te, insomma, da varie organizzazioni sempre di più. Si parla di 25, leggo almeno, 25 milioni di persone che hanno bisogno di aiuti salvavita, di cui 13 milioni sono bambini, quindi si configura una vera e propria, insomma, campagna di pulizia etnica, strage, come possiamo dire, premeditata, ma una crisi umanitaria che si aggrava anche di ora in ora.
Assolutamente, in un contesto poi dove appunto difficilmente paesi di video di Chad, per esempio, possono accogliere o in Centrafrica centinaia di migliaia di profughi.
Perché poi al momento, insomma, noi lo ricordiamo sempre, giusto per dare i numeri, queste sono le necessità, ma già in quell'area stiamo parlando di 2 milioni e passa quasi 2 milioni e mezzo di profughi rifugiati sia interni che nei paesi vicini, di cui appunto raccontavi poco fa. E quindi oltre chi è rimasto imprigionato, intrappolato nei propri villaggi o nelle città, insomma, se parliamo di gente quindi che non ha acqua, non ha cibo, non ha farmaci, cioè sono anche quelli che sono riusciti a uscire, ma il problema rimane di come fare arrivare gli aiuti, i mezzi salvavita, insomma.
Sì, poi rimane anche il problema delle notizie, perché non c'è neanche il collegamento internet, quindi è anche difficile, insomma, avere delle comunicazioni.
Certo. Bene, parlando di Africa, ci spostiamo invece velocemente, insomma, nel Mali, in cui c'è stato la scorsa settimana.
Sì, il 18 giugno, c'è stato il referendum voluto dalla giunta
sulla nuova costituzione, no?
Per la nuova costituzione, infatti. A quanto pare ha vinto Noiti Sì con il 97%. Referendum voluto dalla giunta di Assimi Goïta. Secondo i risultati ufficiali provvisori, il no è affidato al 3%, e quindi l'affluenza che è stata del 39%, effettivamente in molte zone del Mali non si è riuscito a votare, soprattutto nelle zone del nord, perché le zone del nord erano controllate sostanzialmente dai Tuareg e dalle milizie Tuareg che si sono opposte a questa, a tanti altri settori della società civile maliana, a questa nuova costituzione che dà un potere centrale ai militari. Infatti i militari hanno fatto di questa bozza della costituzione una pietra miliare della rifondazione che vogliono fare, condurre in Mali, in contrapposizione, dicono loro, al jihadismo, ma l'elezione è stata segnata da incidenti, irregolarità, secondo molti osservatori, e poi i critici del progetto lo descrivono appunto come fatto su misura per mantenere i colonnelli al potere oltre le elezioni presidenziali, che in teoria previste nel 2024, perché questo dovrebbe essere un passaggio per poi arrivare nel 2024 alle elezioni presidenziali. Nonostante i militari si fossero impegnati già a cedere il posto ai civili dopo le elezioni. In questa nuova architettura costituzionale si rafforza il potere del presidente, si dà un posto, come dire, d'onore alle forze armate, si sottolinea la sovranità, che questa è anche veramente il mantra di questa giunta fin dal suo avvento, E poi si sottolinea la rottura con l'ex potenza dominante, la Francia, e di conseguenza lo spostamento verso la Russia.
Certo. Però quello che leggevo, scusa se ti interrompo, anche per capire, no? Per un po' meglio, è che è stata rimandata, oggi doveva esserci anche la... il Consiglio di sicurezza doveva sancire con il voto il ritiro delle forze della missione di pace, la famosa MINUSMA, no?
La MINUSMA
è stato rimandato. Sì. Secondo te questo ha un significato? Vabbè, rimandato a domani non credo che ci sia, però ci sta qualche trattativa in corso. Che ne
pensi? Il 30 giugno il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dovrebbe studiare una risoluzione, dovrebbe tirare fuori una risoluzione, e questa l'aveva chiesta la Francia. Per dare ai caschi blu la possibilità di lasciare il Mali fino al 31 dicembre.
Era un po' la proposta della Francia, poi, no?
Sì, era la proposta della Francia, e questa soprattutto di una partenza, diciamo, senza ritardo, è quella che era stata richiesta dal ministro degli affari esteri Abdoulaye Diop, il ministro degli affari esteri del Mali, davanti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. E loro vogliono liberarsi della MINUSMA. E quindi il Consiglio di sicurezza adesso vedrà, cioè, dovrà discutere su questa risoluzione scritta dalla Francia, che in pratica non accoglie questa richiesta del Mali di mandare via subito il personale militare, anche perché poi la situazione anche dal punto di vista militare, e qui ci ricolleghiamo all'altro argomento che dovevamo affrontare, in Mali, non solo in Mali, può cambiare in maniera rapida, perché è condizionata dagli avvenimenti russi.
Infatti per questo ti chiedevo, no? Perché poi sappiamo che la situazione russa sia incide sul Mali per la presenza della Wagner, ma anche in Centrafrica. Però Lavrov in questi giorni, quindi il ministro russo, ha detto che insomma la Wagner continuerà a operare in qualche modo.
Sì, in pratica diciamo che Putin cercava di rassicurare, no, l'opinione pubblica russa dopo quello che era successo, e Lavrov aveva invece il ruolo di rassicurare i partner stranieri. Ha fatto un'intervista a Russian Today e dove ha fatto un accenno al futuro del gruppo paramilitare in Africa, e lui ha detto che i membri della Wagner lavorano in Mali, nella Repubblica Centrafricana, come istruttori, e questo lavoro continuerà ovviamente, aggiungendo che questa ribellione di Prigozhin non cambierà nulla nei rapporti con Russia e i suoi alleati. Però insomma, i suoi alleati africani sono un po' preoccupati. Infatti sabato 24, mentre succedeva quello che succedeva in Russia, che i mercenari insomma avanzavano verso Mosca, Lavrov ha chiamato il presidente della Guinea-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, e altri capi di Stato africani per rassicurargli che la situazione era sotto controllo. E chiaramente sia a Bamako che a Bangui, Centrafrica, le autorità hanno seguito quello che stava succedendo con una certa preoccupazione per il futuro della collaborazione con Wagner. E anche la giunta maliana si è confrontata, un po' preoccupata, anche con i suoi omologhi, diciamo così. Alcune fonti dicono che Sadio Camara, che è il ministro della difesa del Mali, è stato l'artefice poi insomma dell'arrivo della Wagner, era piuttosto in difficoltà, e c'ha ragione, perché se dovessero partire gli uomini di Prigozhin, questo metterebbe a repentaglio tutta la struttura messa in piedi fino adesso. E proprio ironia della sorte, proprio il 22 giugno, quindi poco prima che succedesse quello che è successo in Russia, proprio Sadio Camara ha consegnato a Bamako la medaglia al merito militare ai cooperatori russi, e fra questi i membri del gruppo della Wagner. Loro sono lì in Mali dall'inizio del 22, sono circa 1400.
Eh sì, perché in certo qual modo diciamo che la Russia ha fatto gli accordi, soprattutto in Centrafrica, con lo Stato centrafricano, però in realtà l'ha pattato il tema della sicurezza alla Wagner, perché leggeva alcune dichiarazioni di Bangui che diceva: vabbè, ma noi gli accordi abbiamo fatto con la Russia, se litiga, in sintesi, con quelli di Wagner ce ne manderà qualcun altro di contingente, ma non è che
ma non è così semplice,
appunto, non è proprio così semplice,
no, perché
anche
ci sono
buona parte dell'esercito russo è un esercito di leva che già ha belle difficoltà in Ucraina.
Il problema potrebbe essere anche questo: chi potrebbe sostituire la Wagner? Perché il discorso è che se cioè, nel caso in cui la Wagner dovesse uscire dallo scenario africano, allora potrebbe essere sostituita o da una presenza militare russa vera e propria, oppure, ma questo è difficile perché appunto l'esercito russo magari non è neanche in grado di fare quello che faceva la Wagner, oppure un'altra compagnia militare privata, e qui c'è il Shoigu, che è il competitor di Prigozhin sostanzialmente, che è il capo, insomma, del Ministero di Difesa, della Difesa russa, e lui ha un'altra compagnia privata che si chiama Patriot, che peraltro è stata già che già in Siria e adesso è soprattutto in Ucraina, ancora non è arrivata a sicura certi aspetti dell'intelligence a Bangui, ma solo alcuni aspetti nel mondo, ed è molto collegata per gli agganci col gruppo che sarebbe il servizio militare della difesa dell'esercito russo. E questa compagnia Patriot di Shoigu potrebbe anche eventualmente sostituire la Wagner, che però in realtà poi ha degli agganci, degli addentellati economici enormi, perché gli asset di Prigozhin sono gli accordi che lui ha fatto attraverso tutta una serie di strumenti di società finanziarie per il controllo delle risorse, delle miniere, l'oro in Sudan, le miniere in Centrafrica, in cambio della protezione. Quindi è difficile che loro mollino, diciamo così, questo asset così importante, e quindi il problema si pone, anche perché poi in Mali i militari della Wagner sono operativi sul campo, cioè effettuano pattugliamenti congiunti delle forze armate del Mali, alcune unità sono posizionate nelle varie fasi del nord, in cui parlano i francesi, Timbuktu, Gao, Bori.
Sì, avevamo anche denunciato che appunto gli stupri messi in atto,
sì, violenze nei confronti della popolazione,
nei confronti della popolazione altissima, soprattutto nel nord,
operano in maniera piuttosto brutale. E poi loro sono collegati, cioè dipendono molto dalla logistica, in particolare dell'aerea, dell'esercito russo, anche per essere sostituiti. Quindi se il Cremlino interrompe definitivamente i legami con Prigozhin, cioè la presenza dei mercenari avrebbe delle conseguenze anche per i stati militari, perché alcune guarnigioni in mare potrebbero crollare, e quindi i gruppi jihadisti, che ci sono due gruppi jihadisti molto forti in quell'area, il gruppo per il sostegno dell'Islam e dei musulmani e lo Stato Islamico del Grande Sahara, potrebbero approfittarne per rilanciare degli attacchi, e quindi la giunta farebbe fatica a tenere duro senza Wagner, perché senza i russi praticamente non ci sono più in campo. Ma poi l'effetto sarebbe anche politico, perché non che simbolico, perché sarebbe un fallimento, cioè dopo aver tagliato i rapporti con tutti i partner occidentali per far posto a Wagner, la giunta di fatto, se il Cremlino taglia i ponti, cioè così con Wagner e con il Mali, sarebbe stata licenziata dai suoi nuovi alleati dopo appena arrivati in situazione. Cioè quello, la stessa cosa che diceva il primo ministro del Mali, Choguel Kokala Maïga, quando criticava la Francia per averli abbandonati in piena corsa nella lotta contro i jihadisti nel 2021. Quindi diciamo che tutto quello che succede in Russia c'ha un effetto anche sulla propaganda russa in Africa, perché sarà difficile in Mali, nella Repubblica Centrafricana, continuare a dire che i russi sono partner affidabili e solidi, perché tutta questa situazione ha dimostrato che Putin poi alla fine non è così forte e che non ci si poteva fidare di Prigozhin, che si è rivoltato contro il suo leader, e quindi questo mette in discussione le scelte dei colonnelli e indebolisce di riflesso anche loro, per non parlare poi di quello che potrebbe accadere nella Repubblica Centrafricana, perché Faustin Archange Touadéra, che è il presidente, era in viaggio in Francia e non ha detto nulla fino adesso, però Wagner c'ha il quartier generale a Bangui, la capitale proprio, a Camp Darou, e lì c'è questo Vitali Perfil, Milef, che è il numero uno del gruppo, che fa il bello e il cattivo tempo, ha il suo ufficio, i suoi funzionari, i ministri, partner commerciali, e in Centrafrica loro trafficano in oro, legno, caffè, diamanti, cioè hanno una presa,
insomma non se ne andranno tanto facilmente,
ma no, hanno una presa sull'economia locale che sono molto forte. Infatti, soprattutto nel settore dei diamanti. E poi loro, che vanno, è importante perché garantisce i trasporti, la messa in sicurezza dei convogli che viaggiano sull'asse Bangui Douala dal Centrafrica al Camerun, e quindi è un attore chiave, e se ce ne dovesse andare, ma ci viene questo suo, cioè quello è il problema, anche perché poi, sempre con volendo un po' il Centrafrica, i gruppi armati, quelli della Coalition Patriots for Change, sono ritirati da Bangui perché cacciati dalla banda, ma stanno aspettando, pronti a ritornare su Bangui e a cacciare a loro volta tornerà. E poi oltretutto, l'ultimo aspetto rilevante, perché la Wagner ha sostituito l'Unione Europea nella cooperazione militare, cioè nell'addestramento dei soldati, e quindi anche questo ruolo da chi sarebbe coperto è un problema serio, insomma. Bisogna vedere se è difficile che se ne vadano, appunto, perché quella è la gallina dall'uovo d'oro, però bisogna vedere quello che succede, e questo metterebbe in discussione tutti gli equilibri che fino adesso sono stati in Africa, perché al posto dei francesi sono inseriti attraverso la Wagner i russi.
Infatti, insomma, diciamo che da quando è nata più o meno la Wagner ha fatto uno, anzi, grazie alle politiche appunto della Russia nei confronti dell'Africa, è stato, e parliamo del 2014, è stato uno dei, il continente africano, gli interessi, sostituire diciamo in qualche modo la Francia, come dicevi te, insomma l'Unione Europea come garante tra virgolette della sicurezza in Africa, è stato uno dei compiti a cui muravano sia la Russia che la Wagner, e ci sono riusciti, perché oggi c'è una grossa influenza in quest'area sia del Cremlino, che a sua volta l'ha subappaltato, come dicevamo prima, la Wagner.
Certo, anche con la propaganda, certo. Perché loro poi sono riusciti anche, insomma, con la propaganda. Non è che la propaganda non avesse terreno fertile, perché i francesi, insomma, non avevano una bella immagine in quell'area, però anche loro da questo punto di vista sono risultati efficaci, insomma.
Invece veniamo all'ultimo paese di cui volevamo parlare oggi, no? Volevamo parlare della Sierra Leone. Anche della Sierra Leone, cioè, non se ne parla mai, forse l'unico ricordo per qualcuno è il famoso film di DiCaprio, no? Sul traffico.
I diamanti, Blue Diamond.
Sì, cioè, i diamanti insanguinati, però lì non se ne parla mai, un paese che sta diventando poverissimo, che si impoverisce ogni giorno di più. E che anche qui comincia, ci sono insomma dei problemi, degli indicatori economici che evidenziano la grossa crisi, no? L'aumento delle proteste, l'aumento del costo della vita, proteste che, lo ricordiamo, insomma, hanno visto centinaia di feriti, più di 20 morti, insomma non è che parliamo.
Nell'agosto del 22, come no? Sì. Fecero della manifestazione contro i prezzi, cioè c'è l'inflazione al 41,5%, contro l'aumento dei prezzi, la crisi economica, e morirono 33 persone, si dice, questi sono i dati ufficiali, però chi lo sa, ci sono state elezioni presidenziali, che dunque l'ultima erano nel 2018, ha vinto, si dice, Julius Maada Bio, che il presidente, cioè lo stesso presidente che c'era prima, dice che ha vinto con il 56% dei voti.
Perché le elezioni sono state domenica, per capirci.
Domenica, sì. Vittoria contestata dal Samuel Camarà, che è il suo avversario, che ha respinto categoricamente i risultati della commissione elettorale, ha detto che non sono credibili, che continuerà la lotta per una Sierra Leone migliore. Come sono stati resi i risultati? La campagna elettorale è stata un po' tesa, sono stati scontri anche con delle vittime, incendio delle sedi di partiti. Come sono stati resi noti i risultati? Il sostenitore del presidente del partito della Sierra Leone People's Party, hanno celebrato ovviamente facendo, suonando i clacson con le pentole per tutta Freetown. Però la campagna elettorale, e questo l'ha detto anche Giulio Smada Bio nel suo discorso di insediamento, si è giocata sulla situazione economica e sullo sviluppo delle infrastrutture, che è uno dei paesi più poveri, appunto come dicevi, più poveri del mondo. Il presidente ha esortato poi a mantenere la calma, a rispettare la legge, e gli osservatori dell'Unione Europea hanno invece detto che c'è stata una certa mancanza di trasparenza, di comunicazione nel processo elettorale. Ma da Bio aveva vinto nel 2018, sempre contro lo stesso oppositore, che è un economista, Camara, aveva vinto per tipo 15.000 voti, quindi proprio per pochissimo. E poi lui cerca soprattutto di dare un'immagine diversa della Sierra Leone dopo la terrificante guerra civile che è finita nel 2002, e poi anche dopo quello che era successo con l'epidemia di Ebola dal 2014 al 2016, cerca di dare anche un'immagine diversa rispetto ai partner economici. Però la realtà è che c'è l'inflazione, abbiamo detto, al 41%, e soprattutto c'è una mancanza di giovani, che sono il 60%, insomma, non hanno avuto fiducia nelle elezioni. Poi bisogna dire che il presidente è un generale che aveva fatto un colpo di Stato, perché aveva fatto un colpo di Stato nel 92, il colpo di Stato di Valentin Strasser, che era diventato il capo di Stato più giovane del mondo, che aveva 25 anni all'epoca. Poi Bio l'ha destituito, Strasser, e poi ha lasciato il potere ai civili, poi si è ripresentato appunto per le elezioni. La realtà, lui ha fatto delle misure dal punto di vista anche simbolico importanti, perché ha abolito la pena di morte, per esempio, ha fatto una legge sull'uguaglianza di genere, ha fatto la depenalizzazione dell'aborto, ha fatto una legge contro le mutilazioni genitali femminili. Si è impegnato per l'istruzione, perché il 22% del bilancio del governo è per l'istruzione. Però, nonostante questo, c'è anche un tentativo, diciamo così, di raccontare, poi idealizzato, di quello che ha fatto. Ma questo lo dice bene uno scrittore della Sierra Leone, che si chiama Ismael Bea, che ha scritto Memorie di un soldato bambino, che racconta proprio la sua esperienza personale, perché durante la guerra civile il RUF, ma non solo il RUF, utilizzano tantissimo di soldati bambino, e lui dice che questo governo parla, ma poi in realtà fa di tutto perché l'opposizione non ci sia, nella pratica, insomma, non va tutto bene, come dice, perché lo spazio civico si è molto ridotto da quando Madar Bio è al potere. Le organizzazioni dei diritti umani lo accusano di un eccessivo uso della forza, e la Sierra Leone ha perso nell'indice mondiale, per quanto può contare, della libertà di stampa 28 posizioni. Insomma, dice questo scrittore Ismael Bea che la Sierra Leone si vive in una società in cui la libertà di espressione sostanzialmente non esiste, soprattutto se si contesta quello che sta facendo il governo, tant'è che il presidente è molto preoccupato per l'utilizzo di internet, perché 3 milioni di persone che hanno accesso adesso a internet, mentre nel 2018 erano solamente 370.000, ma il governo continua a dire che l'uso negativo dei social media è la più grande minaccia alla sicurezza nazionale.
E infatti poi, prima delle elezioni l'aveva tagliato, no?
L'aveva tagliato. Poi vabbè, la Sierra Leone c'è una storia molto particolare, perché in realtà la Sierra Leone nasce perché ci sono questi pseudo abolizionisti inglesi che a un certo punto erano preoccupati della presenza di tanti schiavi liberati che vagavano senza lavoro sulle strade di Londra, quindi non gli piacevano, li hanno messi sulla nave e hanno provato ad andare in Sierra Leone a popolarla. Solo che poi malattie, clima terribile, alla fine l'operazione non andò in porto, dopodiché tornati a Londra, costituirono una compagnia, la compagnia della Sierra Leone, e rifecero nuovamente questo tentativo che riuscì, ma a scapito degli abitanti del posto. Un po' meno che in Liberia, però anche in Sierra Leone ci sono i discendenti degli schiavi liberati che hanno sempre avuto un certo potere, mentre invece gli abitanti del posto, le tribù originali, invece sono sempre state a livello sociale più basso. E quella è una contraddizione che poi è esplosa anche per certi versi durante la guerra del 91 fra i ribelli del fronte unito rivoluzionario, del RUF, guerra che portò a morte di 120.000 persone, gli euri di sfollati, guerra che si giocò soprattutto sul controllo dell'area dove sono i diamanti e che vide coinvolti anche la Liberia di Taylor all'epoca. Insomma, fu una guerra veramente devastante e violentissima.
Bene, diciamo che quindi c'è stato un passaggio, una rielezione per il secondo mandato al primo turno, perché ha superato il 56%, però insomma la prospettiva, proprio in virtù della crisi economica in atto, non è di assolutamente di stabilità, insomma.
No, è difficile, decisamente difficile. E non è certo attraverso questi processi elettorali dove si confrontano sempre gli stessi, che poi fanno capo a delle elite più o meno compromesse e corrotte, soprattutto che hanno ottenuto un'età avanzata, quindi non corrisponde neanche alla stragrande maggioranza della popolazione.
Certo.
Quindi insomma, non è quella la soluzione.
Va bene, io ti ringrazio e insomma ci sentiamo la prossima settimana, quindi a brevissimo riparleremo ancora. Riapriremo insomma il nostro focus sull'Africa e in questa settimana insomma, continueremo a seguire quelle notizie così difficili da trovare. Grazie e buona serata. Ciao
a tutti e a tutti. Ciao.